Buongiorno dalla redazione di UN News. Oggi è venerdì 18 luglio 2025 e si torna a parlare di dazi nella rassegna stampa odierna. Lo sarà inevitabilmente almeno fino al primo agosto, quando dovrebbero entrare appunto in vigore i dazi USA sul 30%, del 30% sui prodotti europei, incluso l'agroalimentare. Dazi USA e UE trattano a oltranza, scrive il Corriere della Sera. Sul tavolo l'ipotesi di quota 15%, l'Europa mette nel mirino i servizi e prepara la lista dei controlli alle esportazioni. Il 30% il dazio orizzontale minacciato dal presidente USA Trump sulla quasi totalità delle esportazioni UE a partire dal 1 agosto, 10% l'aliquota applicata attualmente da Washington sul 70% delle esportazioni UE negli Stati Uniti. I segnali che arrivano da Washington nella controversia sui dazi tra UE e Stati Uniti restano contraddittori, scrive la corrispondente Francesca Basso. Nella lettera di una settimana fa, il presidente USA Donald Trump ha minacciato tariffe del 30% su tutte le esportazioni UE verso gli USA a partire dal 1 agosto. C'è una corsa contro il tempo per raggiungere un accordo nel tentativo di dare prevedibilità alle imprese europee, ma anche statunitensi. Il commissario al trade Maro Sefcovic ieri ha incontrato separatamente il segretario al commercio USA Howard Lutnick e il rappresentante al commercio Jamison Greer. La visita di oggi a Roma di Sefcovic è stata dunque rinviata. Intanto il presidente USA Donald Trump sfoggia incuranza: potremmo forse raggiungere un accordo con l'Europa, sono molto indifferente al riguardo, ha detto in un'intervista a Real America's Voice. Nella stessa intervista ha detto che invierà lettere a più di 150 paesi per informarli che le loro aliquote tariffarie potrebbero essere del 10 o del 15% e ha spiegato che si tratta di partner commerciali non di grandi dimensioni. Bruxelles e le capitali hanno ormai di fatto messo da parte l'ipotesi di un accordo su un dazio base del 10%, come quello concordato tra Washington e Gran Bretagna, e i negoziatori della Commissione stanno lavorando a un compromesso che potrebbe collocare l'asticella al 15%, anche se non è escluso uno scenario peggiore con un'aliquota fino al 20%. La Repubblica: sui dazi è probabile l'intesa, Trump apre uno spiraglio, il presidente non dà dettagli su come arrivarci e intanto annuncia tariffe tra il 10 e il 15% a oltre 150 piccoli stati. Il commissario Sefcovic è ancora a Washington per negoziare. La stampa: Giuseppe Lavazza, effetti a catena su prezzi e consumi, gli aumenti arriveranno anche in Italia. Il presidente del gruppo del caffè: con le tariffe americane la materia prima sarà più cara. Temiamo un effetto a catena che porti a un aumento generalizzato dei prezzi del caffè e quindi a una riduzione dei consumi. Giuseppe Lavazza, presidente dell'azienda di famiglia, parla da Guaxupé in Brasile, è nello stato del Minas Gerais per gli incontri che ogni anno ha con i suoi principali fornitori. Legami che la mia famiglia si tramanda da due generazioni, e uno degli argomenti più dibattuti è proprio quello delle tariffe volute da Donald Trump. Che impatto teme possano avere? Sono un problema serio. Il Brasile è il produttore più importante di caffè e tassarlo al 50% non rende sostenibile l'esportazione negli USA. Così si provoca un effetto a catena per cui può aumentare il prezzo di tutta la materia prima. La produzione di altre nazioni come la Colombia non basta a sostenere la domanda. Ritengo probabile l'aumento del costo del caffè un po' a tutti i livelli. Solo per i consumatori americani o anche per quelli italiani? Li chiede Claudia Luiz. Anche per i consumatori italiani, non solo per gli statunitensi, perché si vengono a creare artificialmente distorsioni del mercato molto importanti, di cui è assolutamente complicato capire quali saranno le conseguenze. E non è l'unica incognita, anche l'Europa rischia di aggravare la situazione. Parlo del regolamento antideforestazione, la legge dell'UE che avrebbe come obiettivo il contrasto al degrado forestale associato a specifici prodotti immessi sul mercato comunitario. La salvaguardia delle foreste ci sta a cuore, ma questo regolamento è un problema perché per tante nazioni dove si coltiva caffè non è applicabile. Si tagliano fuori dal commercio globale molti produttori, inizialmente proprio quelli più deboli. Se da un lato negli USA si rischia di non bere più caffè brasiliano, in Europa potrebbero non arrivare più chicchi provenienti da paesi dell'Africa e dell'Asia. Non perché siano stati che deforestano, ma perché non riescono a stare al passo con i meccanismi molto contorti introdotti dall'UE. Andiamo su Italia Oggi, il punto: la UE vuole applicare l'eutanasia all'intero settore dell'agricoltura, decentrando in altri paesi la sua produzione alimentare. Gli agricoltori, scrive Luigi Chiarello, sono scesi di nuovo in piazza a Bruxelles, protestano contro la bozza di bilancio UE, soprattutto contro la riscrittura della politica agricola comune. Lo fanno in pieno luglio, del resto è un trucco dei governi: tagli e tasse si fanno quando si va sotto l'ombrellone. Accade anche nell'era dell'algoritmo, con la globalizzazione che ha spostato la manifattura operaia nei paesi emergenti e lascia credere che il conflitto sociale sia liofilizzato sui social. Nei campi però non succede e c'è un motivo. Fino ad oggi l'Europa non ha rinunciato al suo orto, cioè a produrre da sé il cibo che occorre. Gli agricoltori sono diventati argine all'emorragia di ricchezza dai territori, garanti della qualità. Anche per questo le loro proteste sono le uniche a incidere sugli equilibri di potere. Accade in diversi paesi: l'agricoltura UE è la più salubre, il che ha un costo che è possibile sostenere perché la PAC, istituita col Trattato di Roma del 57, è il motore originario dell'integrazione europea, oltre che la sua politica più sussidiata, sebbene scesa dal 70 al 30% del budget. Ma lavorare i campi è faticoso, i margini sono stritolati da deperibilità delle merci, esplosione dei costi, danni del meteo. Più che il produttore, il prezzo lo fa chi compra le derrate, e il grosso del valore lo incassa chi trasforma o vende, non chi coltiva. Per questo la PAC prevede sostegni al reddito. La proposta di riforma avanzata dalla Commissione von der Leyen rottama l'eccezionalismo agricolo, cioè il principio economico e giuridico in base a cui il settore va tutelato come una riserva indiana per la sua fragilità e per il fatto che dopo le guerre mondiali avere cibo utile a sfamare il popolo è un asset della sicurezza nazionale. Cancellando i fondi dedicati che esistono dagli anni 60 e facendo confluire le loro risorse in un calderone unico, assieme a quelle per la coesione, le politiche sociali, la sicurezza, i migranti e le frontiere, von der Leyen diluisce la politica agricola per gestirla senza veti dai territori, sostiene Luigi Chiarello su Italia Oggi. Andiamo su L'Espresso, l'isola setata, sete siciliana, poca acqua, soliti sprechi. Tra scandali e appalti truccati, le reti disperdono più della metà delle risorse e non si riparano. Si spende per tre dissalatori ancora inattivi, sfregiando un altro pezzo di costa. La tenuta dell'intero sistema agroalimentare è compromessa: 30 invasi garantirebbero 700 milioni di metri cubi, che nella realtà ne assicurano meno del 30%. Su 5,3 miliardi investiti per il settore, la Sicilia è quella che drena più fondi, 764 milioni, la metà dal PNRR. Nell'Agrigentino i rubinetti restano a secco 6 giorni su 7. Il Sole 24 Ore, l'alimentare: Ferrero da holding CTH 3 miliardi di fatturato. CTH Invest, holding controllata direttamente da Giovanni Ferrero e che rappresenta il secondo pilastro industriale e finanziario del gruppo, ha approvato il suo primo bilancio consolidato per l'esercizio 23-24, chiuso al 31 agosto scorso con 3 miliardi di ricavi. La Repubblica, la curiosità: Donald cambia la formula della Coca-Cola, ora utilizzeremo il vero zucchero di canna. La Coca-Cola sembra aver accolto la proposta di Trump, la misteriosa ricetta della bevanda gassata cambia: al posto dello sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio sarà usato quello di canna, reso noto il presidente americano. Era stato il segretario della salute Robert Kennedy a denunciare l'impiego di sciroppo di mais, a cui ha ricondotto parte delle cause dell'epidemia di obesità. Lo zucchero di canna viene già impiegato nella bevanda distribuita in Canada e Messico. Anche il giornale dà questa notizia: Trump riscrive la ricetta della Coke, zucchero di canna al posto del mais, lui è sicuro è migliore. L'ordine del tycoon alla multinazionale, la Casa Bianca, caviglie gonfie, insufficienza venosa. Bene, con questo è tutto per quanto riguarda la rassegna stampa di oggi. Vi auguro buona giornata, buon fine settimana, ci risentiamo lunedì, sempre qui su wenews.tv.